Partiamo con Marte Sport Live. Domani c'è Empoli-Napoli. Che tipo di prestazione e di reazioni vi aspettate gli azzurri? Scriveteci al 339-666-9990.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Eccoci cari amici, buongiorno a tutti da Dario Sarnataro. In regia c'è ovviamente il grande Gigi Soriani, Gianluca Gifuni con Enzo Rambone mi hanno preceduto, ovviamente sono destinatario dei miei saluti. Allora, parliamo di questo Empoli-Napoli, parleremo anche di mercato ovviamente con Pioli e Montella che salgono le quotazioni, chiaro non vogliamo neanche esagerare, no? Nel ripetere le stesse cose, nel aggiungere nomi su nomi, però il futuro del Napoli dipende molto ed è molto centrale il tecnico che sarà scelto. Poi sì, c'è Empoli-Napoli, vi abbiamo chiesto nella intro cosa vi aspettate domani al Castellani, cioè che tipo di partita e di prestazione vorreste vedere. Io dico la mia subito, così magari do qualche spunto. Al di là di chi scende in campo, io vorrei vedere un Napoli arrabbiato, magari anche arrabbiato per le critiche severe da parte nostra, da parte di tutti i tifosi, anche eventualmente, come dire, risentito ma arrabbiato, non passivo, non diciamo superficiale o vagamente presuntuoso come si è visto spesso quest'anno. Andiamo dal primo ospite tra qualche istante. Nel frattempo vi ricordo anche che la Serie A parte già questa sera per gli amici fantacalcisti, ma non solo, per capire il quadro della situazione dopo le semifinali raggiunte da Atalanta, Roma e Fiorentina, complimenti a loro. C'è un incalcolo complesso da fare per i posti in Europa, tra l'altro c'è anche il discorso relativo ovviamente alla Coppa Italia, come finire la Coppa Italia. Intanto dicevamo, questa sera 18:30 Genoa-Lazio, alle 20:45 Cagliari-Juventus, poi domani direttamente alle 18 c'è Empoli-Napoli, quindi le altre partite, quelle che ci interessano, quella che ci interessa è molto Roma-Bologna che si gioca lunedì però alle 18:30, anche se siamo tutti concordi nel ritenere che il Napoli ormai non ha più nessuna chance per la Champions League. Io già dicevo la settimana scorsa 0% di possibilità che il Napoli possa qualificarsi in Champions. Sono stato esagerato, forse dopo purtroppo il pareggio con Frosinone molti non la pensano più così, però ve lo chiedo, quindi c'è qualcuno oltre a quello che vi ho chiesto, che tipo di prestazione volete vedere domani dal Napoli ad Empoli dal punto di vista caratteriale ma anche tecnico? E poi se c'è qualcuno che invece dice no Dario sbagli, il Napoli ha 1%, ha 5%, ha 7%, giochiamo, non vogliamo dare numeri troppo nel senso diciamo metaforico del termine. 339-666-9990. Francesco Modugno, buongiorno, come stai?
Buongiorno, bene, bene. Se serve uno che dà i numeri, io.
Sei pronto, diciamo, mi aiuti.
Sì, mi viene facile.
No, chiedevo poco fa, quindi entrambe le domande che ho fatto ai nostri amici che già stanno rispondendo. Che Napoli ti aspetti domani come prestazioni? Io ho detto vorrei vedere, o che Napoli vorresti vedere, Francesco, vorresti vedere, caro amico ascoltatore. Io ho detto Napoli arrabbiato, anche risentito, anche che poi dopo dice stampa statevi zitti tifosi che dite, ma arrabbiato però, non passivo, che
dici? Magari, okay. lo facesse
perché... Se mi dici magari mi fai capire che non ci credi a questa rabbia.
No, io continuo a dare di fiducia, per carità, io vorrei un Napoli che ci creda, ma che ci creda davvero, consapevole di avere ancora un'opportunità, che c'è un campionato che paradossalmente sembra aspettarlo il Napoli, ma il Napoli deve darci una mossa. E quindi capire che c'è ancora concretamente una possibilità per l'Europa, che non so quale possa essere, insomma, poi al di là dei numeri, però sarebbe ancor più un peccato, un male finire la stagione con altri rimpianti, cioè aggiungerne di altri in una stagione già così balorda. Quindi perché non provarci, mancano 6 partite, e quindi sai, spero di vedere una squadra, tu dici arrabbiata, a me passerebbe orgogliosa, perché se ci metti l'orgoglio in campo, l'orgoglio ti permette anche un po', sai, ti dico, di rispettare te stesso, un valore che questa squadra sa di avere ma che non riesce a tirare fuori, e quindi perciò ti dico, ma pensa che bello poi venissero dai giornalisti a dire avete visto,
esatto, vi abbiamo zittito,
magari il Mancini agli europei dell'88, no? Che fa gol alla Germania, la tribuna stampa.
Quante volte no, anche questi discorsi, Calciopoli sicuramente, ma anche l'82 con il silenzio stampa, ha portato anche motivazioni, anche fare quadrato contro, tra virgolette, contro qualcuno porta motivazioni. Perché io non voglio arrendermi, Francesco, e lo chiedo anche a te, ai nostri amici a casa, se ci seguono, se sono d'accordo con noi, al pensare solo al futuro. È chiaro che bisogna assolutamente stavolta scegliere allenatore, calciatore, eccetera, col timing giusto. Però non è che sei partite possono essere messe in un angolo come se fossero un fastidio in questo finale di stagione.
No, è una questione di rispetto, ripeto, verso appunto se stessi, verso la maglia che indossano, verso la gente, verso la proprietà che puntualmente paga gli stipendi. Io l'ho già detto tante volte, rischio di ripetermi, ma io sulla serietà, sulla professionalità, sull'impegno dell'uomo e del professionista di ciascuno di loro non ho dubbi. Purtroppo però questa squadra, a dispetto di quelle che sono le volontà di un approccio che si spera sempre giusto, poi in realtà finisce per offrire prestazioni modeste, povere, sì, anche da un punto di vista emotivo, tecnico, di rendimento. Sono stagioni nelle quali fai davvero fatica a spiegarle certe cose, perché anche questa è stata una settimana nella quale si sono ritrovati e ne hanno parlato e si sono ribaditi la necessità e la possibilità di provarci ancora, però poi devi dimostrarlo in campo, e quest'anno di qualvolta eri lì speranzoso di poter fare qualcosa di più, hai fallito.
Continua a lavorare in gruppo.
La connessione tra il presente e il futuro, come dici tu, è assoluta e totale. Che senso ha pensare al futuro se oggi con il presente puoi anche meritarti un futuro differente? Perché giocare o non giocare le coppe
cambia. Sì, è vero, è vero. Tra l'altro, Francesco, ti interrompo perché per dare il report a Castelvolturno, continui a lavorare in gruppo per Olivera, allenamento personalizzato in palestra e campo, quindi è probabile che con la Roma sia recuperabile, ma ci sono già risposte ai nostri amici, vorrei commentarle insieme a te, vedi, perché poi dopo è questo il sentimento che io comprendo da parte degli amici tifosi. Antonio scrive: Dario, che dovremmo sperare Roma-Bologna? Che il Bologna faccia il colpaccio o pareggia, no? Che il Bologna faccia il colpaccio, il Napoli si avvicina a Roma. Se vogliamo essere, come dire, sognatori, io ripeto, per me 0% la settimana scorsa, sotto 0% dopo 2-2 con Frosinone di andare in Champions League. Poi Luca da Roma, però, appunto quello che dicevo prima, cosa aspettarsi? Nulla. La società ha mandato un messaggio chiaro ai propri dipendenti calciatori già il 14 novembre, messa data all'arrivo di Mazzarri. Il messaggio era: liberi tutti, alziamo bandiera bianca. Loro l'hanno percepito appieno e sono regolati di conseguenza. Un altro: con tutto il rispetto, ancora sperare in buone o decenti prestazioni di quella banda di mercenari. Capisco che dovete pur parlare di qualcosa, ma arrendiamoci, scrive Nicola. No, non è, Nicola, il pensiero di dover riempire la trasmissione, davvero il tentativo di capire come la pensate voi. E ancora, sono tante partite che fate riferimento a un orgoglio e una professionalità che non si vedono più, basta illudersi. Carlo da Piazza Medeo. Ecco, sono arrabbiati i tifosi, Francesco.
Sì, ma io comprendo la delusione, l'amarezza, anche la rabbia, ma chiaramente non posso condividere certe espressioni, le parole
mercenario e non professionale, certo,
è un linguaggio, è un modo di pensare, di porsi nella discussione, che sinceramente è intollerabile e anche ingiusto, perché poi ci possa stare la critica, cioè devono starci, per carità. È stata questa fin qui una stagione brutta calcisticamente, di sofferenze, quindi di grande delusione, di responsabilità, di colpe, di prestazioni sottotono, però poi il rispetto è un'altra cosa e quello non deve mai mancare. Così come dico, è un discorso che non sta in piedi, quello della società, che il 14 di novembre, De Laurentiis fino a 3 giorni fa, era qui nello spogliatoio cercando ancora una volta di motivare e di stimolare la squadra, ha messo un premio alla squadra affinché, e non è cosa scontata.
Di certo, sicuramente, la società vuole andare, lo diciamo chiaramente, ammesso che ce ne fosse bisogno, vuole andare in Europa League.
Ha cambiato tre allenatori, ha cercato in ogni modo di cavare il meglio da una stagione che, ripeto, è complicata, è fortemente deludente, anzi io l'ho già detto, non mi tiro indietro, è più straordinaria di quella passata, cioè è più clamorosa questa stagione che la passata, perché lì allo scudetto ci si è arrivato con un percorso di avvicinamento graduale e costante, ma non si è mai vista una squadra campione d'Italia Celeste Napoli ha battuto ogni record anche in questo, e l'anno dopo col tricolore sul petto si ritrovi in quella,
non è mai stata in lotta per difendere lo scudetto, questa è la cosa bella, non è che ha mollato,
non è mai stato se stesso. Ma c'è qualcuno che mica può pensare che un calciatore possa aver fatto piacere o faccia piacere vivere una condizione di questo livello?
No, questo è chiaro, questo sicuramente sì. Tra l'altro solo oggi verso le 5.30, 17.30 avremo notizie sull'orario di Napoli-Roma, si va verso probabilmente il posticipo domenica sera, anche se poi la Roma giocherà la semifinale di Europa League il 2 maggio successivo, ma c'è anche da recuperare Udinese-Roma probabilmente il 25 aprile alle 18, quindi insomma ci sono queste cose. Giustamente la Lega di Serie A di mattina non lavora, bisogna solo aspettare, una critica così molto gratuita probabilmente. Un po' di messaggi ancora, due, poi ti saluto. Perché non provarci? Mi fa un po' sorridere dopo le 32 gare che abbiamo visto e sull'impegno che ci hanno messo. Non è una critica a voi, ma a loro, Gino da Versa. Poi ancora, dare ancora possibilità a Napoli di quest'anno di partecipare alla Champions o anche all'Europa League mi sembra più che un gioco, un accanimento terapeutico. Franco da Vella. Franco, io ho detto 0% la settimana scorsa per la Champions, ma l'Europa League ci sono delle possibilità, sarebbe assurdo non provarci. Personalmente, visto il disturbo bipolare che affligge questi calciatori, non saprei attribuire una percentuale al miracolo che possa portarci in Europa. Una cosa però vorrei capire, quando qualche illustre personaggio in radio continuamente afferma che l'allenatore conta poco o niente, allora De Rossi sta avendo fortuna a Giancarlo da Sessa? No, per me conta moltissimo, molto più del 20%, se ti basta la mia risposta, altrimenti c'è Francesco Modugno. Francesco.
Contano molto quelli tanto bravi e tanto cattivi. un allenatore bravo incide. Poi no. È pur vero, fuori di metafore e di battute e di sorrisi, che serve tanto altro, no? Non è soltanto una questione di capacità, sai, gli allenatori arrivati a questo livello sono tutti eccellenti, tutti top, poi però c'è bisogno che si crei il feeling giusto, che si generi quella chimia, quella magia, quella compattezza, quella condivisione, quella visione unica, che magari tutti cercano e che non è sempre certo che si possa avere. Accade ogni tanto, e quando accade è bellissimo. È accaduto per esempio nella passata stagione qui a Napoli, e ha permesso a tutti i calciatori probabilmente di fare di più di quello che valgono, che non è un modo per mancare di rispetto a qualcuno, però è chiaro che da parte di tutti c'è stato un livello di performance straordinario, tutti quanti sopra il livello medio standard della propria carriera, perché si era creato quel qualcosa
di magico.
Quel qualcosa lo cercano tutti gli allenatori, però non è scontato accada. Per esempio, vedi, la stagione del Napoli è lì a ribadirlo, ne sono passati tre, uno proprio non si è riuscito, con Garcia insomma i problemi erano evidenti, e Mazzarri ci ha provato, con Calzona c'è questa voglia, no, di tutti di fare qualcosa di più, eppure paradossalmente fin qui i risultati non sono stati premiati.
Grazie Francesco, un abbraccio, ti vediamo su Sky tra poco, credo. Grazie Francesco.
Ciao a tutti.
Grazie Francesco Modugno, tra un po' Monica Scozzafava, anche Stefan Svuocchi, i vostri messaggi tanti al 339-666-9990.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
Eccoci tornati di nuovo in diretta, tanti messaggi che arrivano sui temi che abbiamo proposto poco fa, ne parliamo anche con il capo servizio del Corriere della Sera, Monica Scozzafava. Ciao Monica, buongiorno.
Buongiorno, ciao.
E anche con un amico comune, sicuramente indimenticato qui a Napoli, Stefan Svuoc. Ciao Stefan, buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutti.
Ciao, buongiorno.
Allora, io vi chiedo subito al volo, poi parliamo di Empoli-Napoli, dell'atteggiamento che deve avere il Napoli secondo voi domani, o di quello che vi aspettate. La quinta squadra ufficialmente, la quinta squadra che la Serie A manderà ufficialmente in Champions League, è più una rabbia che deve provocare nel Napoli, nei tifosi, o anche più sconforto, Monica?
Un po' entrambe. entrambe lo sconforto è inevitabile per quello che poteva essere e non è stato, per quelle che sono le potenzialità di questa squadra che mai in questa stagione abbiamo visto sul campo. La rabbia perché col senno di poi, cioè col senno del presente e quindi della possibilità di qualche squadra in più nell'Europa che conta, e la rabbia viene, però io direi più lo sconforto, sì. Perché poi la rabbia è successiva, però di fatto il Napoli non è stato capace di esprimere sul campo le potenzialità che ha. Ora, per quale ragione questo sia successo, per quali ragioni questo sia successo, possiamo dire tutto il contrario di tutto, però resta un fatto che in campo questa squadra si è comportata spesso al di sotto, molto molto al di sotto di quelle che erano le aspettative, tant'è che io credo che in questo momento neanche bisogna star qui a pensare, cioè loro, non noi, ce la facciamo o non ce la facciamo, riusciamo o non riusciamo, perché abbiamo visto che, diciamo, evidentemente porsi degli obiettivi per loro ha avuto un effetto controproducente, ma cercare di restare concentrati e vivere partita dopo partita cercando di dare il massimo senza pensare poi a quello che sarà tra 6 giornate, diciamo, il verdetto finale.
Sì, perché poi nella stagione dei 5 posti in Champions League, Napoli campione d'Italia che non entra nei primi 5 è davvero clamoroso, Stefano.
Ma sai, stavo pensando proprio adesso, no, che se l'anno scorso ci avessero detto che i posti in Champions League fossero stati 5 e Napoli ne sarebbe stato fuori, gli avremmo dato dei passi a chiunque, no?
Certo.
Era impensabile, no? Ma guarda, rispondendo alla domanda che hai fatto prima, no? Cosa ti aspetti, o sei della rabbia più delusione? Io non mi aspetto più niente, perché insomma, come hai già detto, il Napoli quest'anno ci ha abituato a non poter puntare a niente, a non darsi degli obiettivi perché non è in grado di raggiungerli, no? Poi sento ancora gente che dice sì, ma se ne vinciamo ancora 5-6, se non ne hai vinte 33 partite, come possiamo pensare o sperare di poter vedere il Napoli che porta a casa 6 vittorie? È impensabile.
Assolutamente. Non c'è mai stato un trend, no, in questo Napoli in positivo?
No, non ha mai dato la sensazione di poter vincere 3 partite di fila, ma basta vedere l'ultima delusione, no?
Certo.
E poi, nonostante l'ultima delusione col Frosinone, vediamo che l'Atalanta vince 2-0 e poi si fa raggiungere 2 pari. Sembra quasi che il destino sia contro, che ci voglia illudere, no?
Infatti, bravo. E ci voglia illudere, mi sembra forse la frase giusta, non che ci voglia aspettare, che voglia aspettare il Napoli, perché
sì,
effettivamente il Napoli non dà garanzie in nessun caso. Anzi, Stefano, aggiungo e ti chiedo un'altra domanda, poi torno da Monica. Napoli, se domani non fa risultato a Empoli, rischia anche l'Europa League o la Conference, cioè la qualificazione Europa proprio, secondo me.
Ma è sicuramente è una diciamo una possibilità reale, no? Perché non vediamo quella squadra che tutti ci si aspettava, non magari quella dell'anno scorso, perché l'abbiamo detto più di una volta, io in primis, che il Napoli difficilmente si sarebbe, diciamo, riproposto a quei livelli, era quasi impensabile, no? L'anno scorso è andato tutto bene, tutti i giocatori hanno reso, secondo me, anche al di sopra delle proprie possibilità, c'era un condottiero che è riuscito a far collimare tutte le esigenze e tutti i desideri, i giocatori in un'unica cosa, e ha tirato fuori un Napoli stupendo. Quest'anno, purtroppo, o per sfortuna, purtroppo di più, il Napoli, quel Napoli, non solo quello, ma neanche un Napoli vicino a quello.
Esatto. Lontano parente. Monica, molti tifosi, io ho chiesto prima che tipo di partita vorresti dal Napoli domani, arrabbiati, più intensi, e moltissimi, devo dire, non ci credono proprio, cioè dicono, per esempio, Gaetano, la cosa importante per raggiunto la salvezza, non vale più la pena seguire questa banda di cialtroni che scendono in campo, mi aspetto l'ennesima figuraccia, sempre comunque Forza Napoli, solo si sentono traditi i tifosi. Quindi ti chiedo, domani è un altro piccolo test, al di là di come stanno i calciatori, magari sono svuotati e non sono disinteressati, magari sono svuotati, però una reazione di orgoglio ci deve essere.
Tu dici i tifosi si sentono traditi, li capisco, sì, ma credo che i calciatori del Napoli abbiano tradito loro stessi, intanto.
Sì, vero.
Quindi Credo che questo tipo di consapevolezza evidentemente, diciamo, fa molto male anche a loro, che non sono riusciti a esprimere quello che volevano esprimere, perché molto spesso dico ascolto, no, leggo striscioni oppure i tifosi, andate a lavorare, fate questo, fate quello, quasi, diciamo, colpevolizzando ogni singolo giocatore del mancato impegno che ci ha messo in campo. Ora dall'altra parte c'è un calciatore, un ex calciatore di tutto rispetto come Stefan Suoc. Io non mi sento mai di dire che il calciatore va in campo e non ci mette impegno, perché la prima brutta figura la fa lui, la fa con se stesso.
Il professionista,
soprattutto,
esatto.
Molti,
cioè, ma fa il professionista, dici, innanzitutto, al di là poi della passione.
Quindi non credo che ci sia stata intenzionalità, no, forse chiaro. Un po' di superficialità in qualche momento, però io non credo che, diciamo, loro si sono trovati via via, diciamo, risucchiati da un vortice sempre più in basso e sempre più incapaci di reagire evidentemente alle sconfitte o ai pareggi inutili che questa squadra ha fatto durante la stagione. Cosa mi aspetto? Mi aspetto, ti ripeto, che questa squadra non pensi più all'obiettivo da raggiungere, ma recuperi quel minimo di dignità professionale, non umana,
certo.
E così probabilmente con una mente più libera non dobbiamo, io credo che Napoli non ce la faccia, diciamo, cioè, se devo essere realistica, dico che Napoli probabilmente non ce la farà neanche a raggiungere l'Europa League, ma mi augurerei che gli stessi calciatori non se lo ponessero come obiettivo, piuttosto che scendessero in campo con una testa più libera. Queste sono partite molto complicate alla fine della stagione, perché ci sono le squadre piccole che hanno 10.000 motivazioni in più di quelle grandi, perché c'è la rabbia, c'è la furia agonistica, c'è la concentrazione maggiore da parte di queste squadre. Quindi mi aspetto una gara libera di testa.
Sarebbe molto importante. Stefan ha commentato per DAZN, mi sembra, le ultime due dell'Empoli, giusto Stefan?
Sì.
Quindi ti chiedo subito, l'Empoli che con Nicola sarà ancora più intenso, magari gioca un filino meno bene o meno propositivo di Andrea Zoli o di Zanetti, però è squadra che in realtà non sta in grandissima forma ultimamente, ha fatto non tanti punti negli ultimi tempi, però io temo che il Napoli, se non pareggia l'intensità, possa anche perdere domani.
Ma guarda, l'Empoli è una squadra che concede poco, e però ha giocatori che ripartono in maniera molto importante, no? E
perciò segna poco, però
segna molto poco. Il capocannoniere mi sembra che è Niang e Zurkowski con 4 gol, sì, una roba del genere, no? E Zurkowski è arrivato 3 mesi fa.
Peggior attacco della Serie A, 25 reti.
Segna poco, segna un po' di più da quando è arrivato Nicola, quello sì. Però è una squadra che non molla di un centimetro.
Ecco.
È una squadra che lotta su tutti i palloni, una squadra che la trovi sempre sul pezzo, che fa qualche errore lo fa per, diciamo, carenza tecnica, non la fa per se non la vedi applicata. La vedi applicata molto bene, c'ha dei giocatori che ripartono con gamba, ripartono con forza, vengono anche a giocare nella metà campo altrui. C'ha Cambiadi che domenica scorsa, secondo me, è stato tenuto in panchina proprio per giocarsi la partita in casa con il Napoli. E perciò il Napoli deve fare una gran partita sotto il piano dell'attenzione e non sottovalutare l'impegno. Ma questa Napoli, secondo me, parlavate prima, no, di impegno. Io
sì.
Penso, ha detto benissimo, che i giocatori si impegnano sempre, perché a far brutta figura ci vuole poco, e poi nessuno vuole brutta figura, e quando entri in campo entri sempre per vincere. Il problema del Napoli è un altro. Il Napoli l'anno scorso ha perso l'unico leader che aveva, che era l'allenatore,
certo.
Che era, diciamo, l'ancora di salvataggio di tutta la squadra, era quello che catalizzava il 90% delle attenzioni. E nei giocatori questo leader quest'anno non c'è stato, perché anche Di Lorenzo non ha fatto benissimo, Anguissa ha fatto malissimo, Lobotka ha fatto meno bene, lui si è fatto male, insomma, tanti interisti che è rimasto poi aveva fatto per un'altra squadra, ci sono stati tanti problemi, Osimhen c'era e non c'era, quando è tornato ha sbagliato tanti gol anche lui, insomma non c'è stato quel personaggio comune che sapeva tenere tutti in chiva là, perché era lui che decideva e faceva tutto, e il leader, quando mancano dei leader dentro uno spogliatoio, e questo si sente quando una squadra deve fare un campionato di una certa importanza, no? Perché
sì, è vero.
Il Napoli ci accontentavamo che arrivasse ottavo, non serve il leader per arrivare ottavo, no? Fai il tuo campionato, ma per entrare nelle prime, io dico nelle prime tre, questo sì, serve qualcuno che ha carattere, qualcuno che sa prendersi le responsabilità, e questo nel Napoli è mancato tante volte quest'anno.
Verissimo, verissimo. Stefan, grazie per il tuo intervento, un abbraccio, buon lavoro, buona giornata.
Buona giornata.
Grazie a Stefan Swok. Monica, io sono in ritardo con pubblicità, però al volo ti chiedo, te lo chiedo, se puoi, in pochi secondi, l'uscita del Milan dall'Europa League avvicina nel borsino del tuo allenatore Pioli al Napoli? Per te?
No, secondo me no. Secondo me no. Che Pioli sia un allenatore che piace a De Laurentiis, questo è un fatto, lo ha detto anche lui in altre situazioni. Di qui a dire che Pioli si avvicina alla panchina del Napoli, secondo me ce ne passa. Non era vicino l'altro ieri, non è vicino oggi, secondo me.
E quindi questo ovviamente ne riparleremo. Grazie davvero Monica, buon lavoro,
grazie,
buona voi, giornata.
Grazie.
Grazie a Monica Scozzafava, Corriere della Sera. Tra un po' altri ospiti, i vostri messaggi, pubblicità.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
Sì. Eccoci tornati, cari amici, un po' di vostri messaggi. Domani con l'Empoli il Napoli farà la solita partita perché non c'è più squadra. I giocatori già stanno dando un'occhiata altrove e questa è tutta colpa del presidente che non ha creato un gruppo. Siamo completamente schifati. Mario, devo dire che ci sono messaggi praticamente tutti allo stesso tenore, li condivido, o per meglio dirli comprendo. Peraltro questo amico Massimo Perfetto, che ci dovevamo aspettare dal parco centrale del Napoli, io con la scelta di Nathan mi sono subito rassegnato, anche se mi aspettavo qualcosa di più, tre allenatori lontani dalla Serie A, poi scrive Massimo, e poi anche altri messaggi di appunto sfiducia nei confronti del Napoli per la gara di domani con l'Empoli. Ne parliamo con il collega amico della Gazzetta dello Sport, Gianluca Monti. Ciao Gianluca, buongiorno.
Ciao Dario, buongiorno a voi.
E da uno splendido, con uno splendido neo cinquantenne, Arturo Di Napoli. Ciao Arturo, buongiorno.
Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti voi, a tutti i radioascoltatori.
E ancora auguri per ieri, compleanno importante.
Grazie.
Perché io li faccio tra 6-7 mesi, ma magari dimostrassi come te, Arturo. Invece ci mettiamo vicini, sembra tuo nonno. Vabbè, lasciamo perdere, questo è un altro discorso. Che fai, ridi Gianluca, non ho capito.
No, è che anche io a 44 sembro il nonno di Arturo Di Napoli, ecco, al 50.
È lui che è splendente,
io adoro,
vai.
Io gli adoro.
È così, è così. Allora, domani a Empoli, Gianluca, i tifosi si sentono traditi e sono sfiduciati. Come dar loro torto? Gianluca?
No, guarda Dario, ho ascoltato praticamente tutta la trasmissione, ha già detto praticamente tutto chi mi ha preceduto. Non si può dar torto ai tifosi, che sono gli unici, secondo me, ad aver vinto in questa stagione davvero triste e negativa, perché non hanno mai fatto mancare il loro supporto. Io quello che mi sento di aggiungere però, e su questo chiedo conforto anche ad Arturo Di Napoli, è che in realtà i calciatori contro i quali oggi si stanno scagliando un po' tutti, secondo me respirano in qualche modo l'aria, cioè annusano quello che gli gravita intorno a livello ambientale. Dall'inizio di questa stagione, per non dire dalla fine della scorsa, da quando la rottura si è consumata tra De Laurentiis, Spalletti e Giuntoli, l'atmosfera è stata un'atmosfera sinceramente molto inquinata.
Giusto.
Da un presidente convinto di poter fare da solo, senza il supporto di un allenatore di primo livello, di un direttore sportivo che in qualche modo lo accompagnasse per mano, di un presidente che ha dato sì grande responsabilità ai calciatori, dicendo che questo gruppo lo avrebbe potuto allenare chiunque portandolo alla vittoria, ma anche i calciatori stessi sapevano che non era così. E poi nel corso della stagione si è continuato a sbagliare, perché effettivamente sono arrivati, come sentivo dal messaggio precedente, anche tre allenatori lontani dalla Serie A da un po', ciascuno per motivi per motivi diversi, e i calciatori in qualche modo non è che non stanno dando tutto quello che hanno, stanno dando tutto quello che hanno, ma quello che hanno in quest'annata è diverso da quello che avevano l'anno scorso, perché ripeto, sono figli di quello che respirano in azienda, perché il calcio è un'azienda a tutti gli effetti ed è come quando noi andiamo in redazione, in ufficio, e quindi non me la sento di crocifiggerli, fermo restando che mi aspetto da parte loro certamente prestazioni fiere ed orgogliose da qui a fine stagione.
Che ne pensi, Arturo, di questa analisi?
Guarda, in sostanza un po' quello che penso, anche se questa è la classica dimostrazione, vedete, che dove si dà poco peso all'allenatore, quando invece poi l'allenatore è importante per una squadra e per un club, perché poi dopo diventa leader e trascinatore. Quindi io credo che Napoli in sostanza abbia perso quella linea guida, perché io credo che il Napoli ha sì dei giocatori veramente forti, ma credo che Spalletti e non solo, e dietro, che perché poi il percorso parte da lontano, hanno fatto sì che questi calciatori rendessero al massimo, perché quando andavano in campo sapevano bene quello che dovevano fare. Questo cambio ha portato un po' di si sono disorientati, però è anche vero che la squadra è la stessa dell'anno scorso, quindi Di Lorenzo, gli Osimhen, anche lo stesso Cavartella, che ha fatto grandissime cose l'anno scorso, hanno avuto un calo. Quando hai questi calciatori che sono poi leader della grande cavalcata che Napoli ha fatto nella scorsa stagione e vengono a mancare o quantomeno non c'è quella continuità, è chiaro che ne risente un po' tutta la squadra. Il Napoli è questo, il Napoli vive di entusiasmo, di voglia, e i tifosi sono quelli che non possono essere attaccati su niente, perché hanno trascinato e trascineranno sempre la propria squadra. Però è chiaro che i calciatori in questo momento devono avere quella stretta di orgoglio, perché bisogna dare anche, come ti posso dire, ringraziare questo popolo che li ha fatti diventare grandi, perché anche loro hanno contribuito a far sì che Napoli diventasse grande. Però sono anche le dinamiche un po' del calcio, no?
Sì, certo.
E credo che sia anche fisiologico, anche se non mi aspettavo un Napoli così in basso. Io
infatti su questo, sia Arturo che Gianluca, vi giro un interrogativo di questo amico che ci scrive: secondo voi è più clamoroso questo di quest'anno oppure l'ammutinamento con Ancelotti, e perché succedono solo a Napoli? Gianluca, parto da te: più clamoroso l'ammutinamento o più clamoroso Napoli con lo scudetto in petto a 200 punti dall'Inter?
No, credo che quest'anno sia successo qualcosa di davvero clamoroso, perché poi in quella dinamica dovremmo tornare a una stagione particolare nella quale la seconda di Ancelotti ci si aspettava probabilmente un salto di qualità rispetto a un buon primo anno con Ancelotti in panchina. Non è arrivato quel salto di qualità, i rapporti anche lì tra tutte le parti in causa non erano esattamente idilliaci, e si arrivò in brutto modo a una brusca rottura che però fondamentalmente è stata figlia di risultati che, ripeto, nel secondo anno non sono arrivati. Quest'anno invece succede qualcosa di clamoroso, perché succede, ripeto, ancora prima, secondo me, di mettere il pallone a centrocampo. È lì che io mi sono stupito, cioè aver sottovalutato, come giustamente diceva anche Arturo, no? Aver sottovalutato il peso di un allenatore dal punto di vista di quello che aveva dato Spalletti insieme a Cristiano Giuntoli nella vicenda Scudetto, secondo me è un errore che il Napoli sta pagando a carissimo prezzo. E tutto questo è accaduto prima ancora che la stagione iniziasse, cioè quest'anno si è perso prima di partire. Con Ancelotti e con l'ammutinamento si era arrivati, a causa dei risultati, a un momento nel quale la frizione e la frattura erano quasi inevitabili.
Intanto c'è Empoli-Napoli, tra l'altro di Napoli, Arturo di Napoli ha giocato anche nell'Empoli, partita che bisogna affrontare nel modo giusto, altrimenti l'Empoli, tra l'altro con Nicola, ha accentuato lo spirito agonistico che già una squadra che deve salvarsi magari ha più maggiore rispetto al Napoli. Quindi domani è la partita che bisogna giocare nel modo giusto, Arturo. I giocatori hanno voglia, secondo te, di reagire anche caratterialmente al pregio a Frosinone?
Guarda, è un po' quello che è un po' la stagione del Napoli, che la prima difficoltà si scioglie come la neve al sole, no? E vengono fuori tutti quei problemi che evidentemente sono stati coperti da alcuni risultati positivi. Ma io credo che nel calcio la motivazione sia la base di ogni cosa, ma con rispetto parlando, con tutta la motivazione che può avere l'Empoli, non ha la squadra che ha Napoli.
Certo,
quindi
certo.
Io credo che il Napoli, i giocatori debbano trovare quella motivazione nel discorso che facevamo prima, no? Nel rispetto di questi tifosi, perché poi il calcio va incontro a dannate balorde, no? Un allenatore che fa bene in una squadra fa male nell'altro o viceversa. Però credo che sulla carta non ci deve essere partite, ma se non ci sono le motivazioni per un altro brutto pomeriggio, questo credo che non sentivo prima che bisogna chiudere la stagione nei migliori modi, e io credo che questa stagione, per farla passare nei migliori modi, passa anche da Empoli, anche se
certo,
le motivazioni dell'Empoli sono molto alte.
Al volo, perché sono in ritardo, Gianluca e anche Arturo, se foste nella dirigenza del Napoli, quale allenatore scegliereste per l'anno prossimo? Gianluca Monti.
Secco, dico Pioli per tutta una serie di ragioni che però non riesco a spiegare in pochi secondi, ma dico Pioli.
Vabbè, poi magari ti richiamo allora, perché come va? Arturo, per te?
Guarda, io avrei un sogno, perché credo che sia De Zerbi. Farei di tutto per portarlo a casa De Zerbi, sì.
Vabbè, poi approfondiamo con voi ovviamente questo tema. Grazie intanto per averci tenuto compagnia. Un abbraccio, ancora auguri per ieri, Arturo.
Un abbraccio, grazie ancora.
Grazie Arturo di Napoli, grazie anche a Gianluca Monti, Gazzetta dello Sport. Ciao Gianluca, un abbraccio forte.
Buon lavoro.
Grazie a te. Pubblicità, poi torniamo nei vostri messaggi. Tantissimi, molti mi chiedono, ma davvero Calcio e Finanza sta scrivendo che il sesto posto è utile per la Champions se Atalanta-Roma anche da quinte vincessero l'Europa League? Ragazzi, c'è un po' di confusione nell'interpretazione del regolamento, a me non risulta, però insomma Calcio e Finanza è un sito molto preparato, approfondiremo. Insomma ragazzi, se poi fino al sesto posto si va in Champions e il Napoli come è possibilissimo arrivare anche sesto, davvero qua siamo a una cosa clamorosa, al colmo di una squadra campione d'Italia, ma ne parliamo tra pochissimo.
Marte Spotlight.
Ancora in diretta, parliamo di Empoli Napoli, ancora più nello specifico con il collega della Nazione, Simone Cioni. Ciao Simone, buongiorno.
Ciao, buongiorno.
Grazie per essere con noi. Grazie a te. Nicola in conferenza stampa, gasatissimo, dobbiamo essere gasati. Bisogna recuperare i punti persi a Lecce, il Napoli è forte, ma noi diremo la nostra. Ecco, l'Empoli, che effettivamente ha perso a Lecce, da sempre, diciamo, in casa crea fastidio al Napoli, soprattutto a questo Napoli. Che Empoli vedremo domani, secondo te, anche nelle scelte?
Sì, è vero, beh, a questo un po' si aggrappano anche quantomeno all'ambiente Empoli, visti gli ultimi precedenti, dove effettivamente le soddisfazioni in casa azzurra non sono mancate. Sicuramente quella di domani sarà un'altra partita dal coefficiente di difficoltà altissimo per l'Empoli, per questo brucia ancora di più non essere riuscita a portare via punti dallo scontro diretto di Lecce, però come hai ben ricordato tu, Nicola ha sottolineato come la squadra comunque sia carica, è nella condizione in cui non può certo esimersi dal tentare di prendere punti in tutte le partite, perché ormai ne mancano 6 alla fine e questa lotta a salvezza è veramente agguerrita. Che Empoli vedremo domani? Dal punto di vista delle scelte può darsi che ci sia qualche novità, non tanto a livello di modulo, che molto probabilmente sarà riproposto il solito, difesa ormai non si tocca, anche perché anche domani contro il Napoli vedremo Ismaili, che non ha ancora recuperato dal problema muscolare, quindi il terzetto dietro sarà il solito che abbiamo visto nelle ultime partite. Qualcosa di diverso potrebbe cambiare in mezzo, dove scarpita per tornare titolare Male, potrebbe essere lui magari la scelta questa volta al posto di Bastoni. Lo stesso Grassi, che è fuori domanda da diverso tempo, ma che da almeno 3 settimane buone si sta allenando bene in gruppo, era già tornato a disposizione nelle ultime gare, seppur poi non è stato utilizzato, potrebbe essere in ballottaggio con Marin per l'altro posto in mezzo al campo. E poi veniamo davanti, dove c'è ormai l'annosa questione, diciamo così, del ballottaggio fra Niang e Cherry. Stavolta sembra forse più favorito l'esperto attaccante senegalese per partire dall'inizio. Sicuramente alle sue spalle dovrebbe tornare dal primo minuto Cambiaghi, mentre qualche dubbio resta invece sull'altro che lo affiancherà sulla tre quarti alle spalle della punta. Zurkowski è insidiato da Cancellieri, che potrebbe appunto essere schierato in coppia con Cambiaghi in questa circostanza.
Si affrontano il peggiore attacco del campionato, una delle peggiori difese, anzi la peggiore delle prime 11 dal punto di vista dell'alta classifica. Il Napoli è una difesa con la Brodo, si è visto anche con Frosinone. Nicola, come pensa di mettere in difficoltà il Napoli? Sfruttando negli spazi la velocità di Niang, oltre che magari negli spazi Cambiaghi e Zurkowski, e cosa teme secondo te in particolare del Napoli?
Allora, intanto, ha sottolineato comunque che al di là delle difficoltà di quest'anno del Napoli, resta altissima la qualità dei giocatori in rosa della squadra partenopea, e quindi servirà sicuramente grandissima attenzione soprattutto ai dettagli, che poi sono quelli che hanno fatto la differenza nelle ultime partite, talvolta a favore, l'ultima purtroppo invece a sfavore con l'errore nel finale contro il Lecce di Valukiewicz. E soprattutto una squadra compatta che però ha sottolineato il mister deve avere il coraggio e la sfrontatezza di non limitarsi a cercare di controllare il Napoli, ma di cercare appunto di sfruttare le ripartenze, quegli spazi che la squadra napoletana potrà eventualmente concedere per provare ad andare a fargli male. Ed è qui che effettivamente forse potrebbe ricadere appunto la scelta di un cancellieri, magari piuttosto di uno Zurkowski, per provare a sfruttare le sue doti atletiche di passo che sa mettere in campo quando può sfruttare l'attacco alla profondità.
Tanto grazie anche all'ausilio di alcuni amici tifosi che hanno risposto ad altri tifosi che chiedevano davvero Calcio e Finanza sta scrivendo anche il sesto posto sarebbe utile per la Champions se anche da quinte Roma o Atalanta vincessero l'Europa League. No, noi non risulta francamente, cioè se la Roma o l'Atalanta finissero quinte, tra l'altro la Roma è quinta in questo momento, e vincesse l'Europa League non scaderebbe al sesto posto un'altra partecipante in Champions, assolutamente no. Altro è se, come la classifica attuale, la Roma finisce quinta, va in Champions League, perché cinque squadre vanno in Champions League quest'anno, la sesta, l'Atalanta, se dovesse vincere l'Europa League andrebbe anch'essa appunto a giocarsi la Champions, quindi settima in Europa League più la vincente della Coppa Italia. Questo è poi il quadro della situazione. Tra l'altro, vincendo l'Europa League non darebbe una squadra in più ulteriore, ma semplicemente, cioè non vanno 9, 2 in Europa League, 6 in Champions e una in conference, ma sostituirebbe una di Champions, una di Europa League con una di Champions, insomma massimo 8 squadre con questo quadro. Altro è se l'Atalanta vincesse l'Europa League da nona, ma insomma siamo nel campo di ipotesi in questo momento difficile da perseguire. Invece Simone, ti chiedo di Caprile, di Luperto, anche di Beresis, che tutti ex azzurri. Oddio, Caprile non ha mai giocato nel Napoli. Caprile è pronto secondo te per giocare eventualmente l'anno prossimo in Serie A con Napoli?
Guarda, ne abbiamo parlato anche oggi proprio con mister Nicola. Che in quest'ultimo periodo ce l'ha appunto sotto mano. Sicuramente è sotto gli occhi di tutti la grande crescita del ragazzo, che non si era presentato benissimo all'inizio in questa stagione, purtroppo con l'errore nella prima gara e poi anche sfortunato per l'infortunio che l'ha tenuto fuori per diverso tempo. Però effettivamente da quando è tornato titolare adesso Caprile sta dimostrando comunque di essere un portiere molto valido, che ha ampi margini di miglioramento, come ha sottolineato lo stesso Nicola, che deve avere voglia ancora di crescere, lì si deve permettere di sbagliare, perché chiaramente soltanto così può ancora migliorare, ma sicuramente nelle ultime partite Caprile ha dimostrato di poter essere un fattore in una squadra. Se è pronto per il Napoli, questo forse non lo so, se è pronto già per un salto.
Dici forse un altro anno
ampio
di Serie A e poi non nel Napoli, poi nel Napoli.
Per la Serie A l'Empoli sta dimostrando di esserci effettivamente, di essere un portiere che ci può stare, però non dimentichiamoci che appunto è al primo anno nella massima categoria, quindi forse andare subito in una squadra con grandi ambizioni e una piazza magari anche non facilissima come può essere Napoli, non so se è la strada giusta, però sicuramente ecco le qualità e le caratteristiche ci sono, se non si smarrisce sicuramente.
Anche di personalità, giusto?
Anche di personalità, sì, sicuramente da questo punto di vista nelle ultime partite è cresciuto molto, sembra abbia la difesa insomma in pugno, si vede che sa aiutare anche i compagni in momenti difficili, quindi direi che insomma le caratteristiche per rimanere ad alto livello ci sono tutte, sta a lui a questo punto.
Sì, sta a lui assolutamente. Grazie Simone intanto per il tuo contributo, buona giornata e buon lavoro.
Di niente, assolutamente, grazie a voi ancora per l'invito e buon proseguimento.
Grazie davvero a Simone Cioni della Nazione, prestigioso giornale di Firenze. Intanto un po' di messaggi da parte vostra per chiudere questa trasmissione. Questo amico scrive, dov'è? Eccolo qua. Qualsiasi sia il nome, il Napoli deve avere il futuro tecnico assolutamente per fine aprile. Se è vero che il DG sarà a Manna, credo che lo abbia già Antonio da Napoli. Beh, è chiaro, il timing stavolta non si può sbagliare, addirittura è più importante il timing del nome stesso. Sono d'accordo con te. Tutto nasce all'addio di Spalletti di Giuntoli, uno portato via dalla Juve, l'altro pure secondo me, quello che possono comprare lo comprano con i soldi, vedi Guain, il resto ce lo levano con altri mezzi. Chissà quanta pressione hanno fatto sulla Federcalcio insieme alle altre big per trovare una soluzione al problema Spalletti e convincerlo a lasciare Napoli. Giacomo da Caserta, un po' troppo, Giacomo. Spalletti era convinto da solo di lasciare Napoli per i cattivi. Pessimi rapporti con De Laurentiis, punto e basta, per me, ma anche per le notizie che so, poi magari mi sbaglio. Le cause del fallimento sono tutte elencate nelle dichiarazioni di Lozano, i calciatori sono professionisti che giocano solo per denaro, il resto serve solo a governare la piazza, scrive Luigi, riferimento a Lozano che disse il Napoli voleva abbassare l'ingaggio ulteriormente. Poi ancora, si parla di Montella, allora lotteremo per la B, diventeremo la nuova Udinese, la napolese, quindi non è d'accordo con questa notizia di oggi della Gazzetta dello Sport, un'ipotesi anche di Montella. Parlavi i giocatori arrabbiati contro l'Empoli, scrive Luca, ma la rabbia doveva arrivare a gennaio, nella seconda parte di stagione, vista la prima, e ho paura, come dicevi, che più che arrabbiati saranno preoccupati, come con Monza e Frosinone, condizione diversa dai nostri ultimi avversari. Lo stesso vale per l'Empoli, troppo più motivato, un'ennesima sconfitta, non mi sorprenderebbe, detto col cuore in mano, grondante di sangue, mi costa non sai quanto scriverlo. Caro Luca, ti saluto, ti abbraccio, sono con te, devo dire, insomma, che ti devo dire, hai ragione però. Clan ex Bari, dopo Fornuscio e che dire, Caprile ci sta aspettando per finirci, speriamo di no, caro Antonio. E poi aggiunge, su questo scambio di direttori di quei ladri mi puzza di sassuolizzazione del Napoli. Ricordate Marotta che si intrufolava quando dovevamo prendere Berardi? La stessa cosa sta per accadere, vedremo, adesso non esageriamo con ladri e questi epiteti troppo forti. Penso che Mazzarri ha fatto peggio di tutti, pochi punti senza giocare. E infine, tra i tanti messaggi, scandaloso che l'Italia porti 5 squadre in Champions, in Inghilterra solo 4, Roberto Latina. Beh, sono i regolamenti di quest'anno, il ranking dello scorso anno, l'Italia ha fatto meglio anche quest'anno con 3 squadre in semifinale, e la cosa grave è che non ci sia il Napoli nelle 5 che vanno in Champions. Questa è la cosa davvero clamorosa dopo la stagione scorsa. Ci fermiamo qui, questa sera 20:21 torniamo con Marte Sport Live della sera con Emanuela Castelli, domani ovviamente Marte Sport Show 12:14 con Peppi Anicelli, la sera dalle 17:30 in poi pre-gara speciale Marte Sport Live su Empoli Napoli, vi racconteremo a modo nostro la partita e post-gara con i vostri commenti a quanto sarà accaduto. Grazie a Gigi Soriani, da parte mia a Dario Sanata è tutto, prontissimi Gigio e Timo per Sulle Mani, ciao!
Marte Sport Live.